Bene, vi siete mai trovati guidando, pensando di conoscere bene la strada e poi ci siamo trovati in un vicolo cieco? Avete fatto questa esperienza?
Tutti sicuro sì.
A un certo punto non si può andare più avanti, ma si deve tornare indietro. A volte dipende se magari c'è che la strada è abbastanza larga per poter magari fare immersione di marcia per non andare con la marcia indietro. Così è anche nella nostra vita. A volte ci troviamo in un vicolo cieco, pensiamo di voler andare avanti, ma non si può andare più avanti. E non resta altro che, a volte con amarezza, con dispiacere, tornare indietro. E questi sono momenti difficili nella nostra vita. Pensando di trovarmi sul cammino giusto, di fare la cosa giusta, e poi dobbiamo sperimentare con amarezza, con dispiacere, con tanti altri problemi, che non possiamo più andare avanti, dobbiamo ritornare indietro. E a volte ritornare indietro, miei cari, è umiliante, non è sempre bello, perché ci siamo proposti di arrivare al nostro traguardo. E oggi voglio presentarvi una persona che similmente venne a trovarsi in un vicolo cieco e dovette ritornare indietro avendo fatto una brutta esperienza. E forse in qualche modo oggi pomeriggio possiamo ritrovarci in questa persona, medesimarci e dire anch'io ho fatto gli stessi errori, chissà. E se non riusciamo a identificarci, almeno possiamo imparare qualcosa da questa persona. Questa donna si chiamava Naomi, che significa mia dolcezza, mia gioia. Voi sapete che i nomi nella Bibbia non vengono dati perché è bello, perché suona moderno, ma vengono dati in base al carattere di una persona. E Naomi veramente aveva ricevuto questo nome, come dice anche il significato, mia dolcezza, mia gioia. Avrà avuto la sua dolcezza nella vita e le sue gioie. Ella venne a trovarsi in un vicolo cieco perché lei e la sua famiglia lasciarono Betlemme, la loro città nativa, per andare a Moab, una zona a sud di Israele. Lasciarono Betlemme per andare a Moab per via, ci dice la parola di Dio che adesso leggeremo, nel paese che il Signore non aveva mai mostrato. A Betlemme non c'era più pane. A prima vista non c'è niente di male cercare una sicurezza per la famiglia, vero? Non c'è niente di male, credo che sia giusto. Anche noi italiani siamo venuti qui all'estero, in Germania, perché?
Lavoro.
Per lavoro. Credo che la maggior parte qui siamo del sud, dove magari ci sono meno industrie e la necessità negli anni passati ci ha portati qui in Germania. E dobbiamo anche ringraziare il Signore di aver trovato anche una porta aperta. Per cui la situazione di dare un futuro alla propria famiglia in sé per sé non c'è niente di male. Però qui ci dobbiamo mettere più in mente una situazione e dobbiamo guardare più attentamente, perché qui stiamo parlando del popolo di Israele, dove il Signore aveva dato anche le sue promesse per il suo popolo. Andiamo a vedere che cosa magari il Signore ha detto agli ebrei, che non dovrebbero mai e poi mai trasferirsi a Moab. E dice in Deuteronomio, capitolo 23, versetto 3 e 4, l'ammonita e il moabita non entreranno nell'assemblea del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto, e perché la soldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in Mesopotamia, per maledirti. Per cui c'è veramente un'avvertenza molto seria da parte di Dio. Questa famiglia va a vivere a Moab e una famiglia ebrea non dovrebbe andare in questo paese, tanto meno di trovare lì il pane, che a Betlemme non c'era più. Andiamo a leggere il primo capitolo di Ruth. Al tempo dei giudei ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Mahlon e Chilion erano efratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Mahlon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate, ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce e le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi, e anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. E Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io. E là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gli parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi? E lei rispose: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orso. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti per questo libro, anche se è corto, ma pieno di significato. Vuoi tu parlare al nostro cuore attraverso il tuo Santo Spirito. Amen. Questa famiglia va proprio in questo paese a trovare il pane quando gli fu negato. Il tema oggi pomeriggio è: proprio nei momenti di difficoltà Dio sta operando dietro le quinte. Quando tu meno te lo aspetti e magari ti vedi in un vicolo cieco dove non vedi più uscita, Dio non ha smesso di operare nella tua vita. Dio ha un piano con te e con me. E questo breve libro di Ruth è molto istruttivo per la nostra vita pratica da credente, specialmente se stiamo attraversando dei momenti difficili e stiamo dubitando se Dio è veramente con me e dubitiamo se veramente Dio mi sta aiutando e forse a volte dubitiamo se veramente Dio mi ha abbandonato. Non è la prima volta che sento dire: se Dio veramente è con me, perché mi sta succedendo questo e questo e questo? Però non dimenticare, con tutto ciò Dio continua a operare dietro le quinte per indicarci il suo cammino. Questo libro ci aiuterà a capire meglio Dio e come Dio opera nella nostra vita. E vorrei usare alcuni punti. Il primo punto sarebbe la situazione familiare. Vediamo un po' la situazione familiare. Questa famiglia, come già detto, venne a trovarsi in una crisi di sopravvivenza. Perché venne a trovarsi in una situazione di sopravvivenza? Se noi leggiamo bene, al primo capitolo, dice il versetto 1, dice: al tempo dei giudici. E non è scritto per caso, ai tempi dei giudici. Cosa significa questo? Significa che il libro di Ruth è stato scritto il periodo dei giudici. E sapete qual era il periodo dei giudici? Adesso ve lo dico. Per 13 volte leggiamo nel libro dei giudici: e i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore il loro Dio e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Ecco, è chiaro che a un certo punto, se tu abbandoni Dio, Dio cosa fa? E ci abbandona. Tu prendi l'iniziativa di fare ciò che non è buono agli occhi di Dio. Allora, quante volte Dio non fa piovere affinché magari la terra sia annaffiata e possa portare il raccolto? E credo che ora Israele si trova esattamente in una tale situazione. Dio non fa piovere, non c'è pane, non c'è grano. E questa è la situazione. E credo che sia importante avere questo come trasfondo perché il primo capitolo dice appunto ai tempi dei giudici. Per 13 volte viene menzionato che il popolo abbandonava Dio. E poi vediamo le conseguenze. Però ogni volta che il popolo o una famiglia o dei credenti riconosce il peccato e torna a Dio, Dio cosa fa?
Perdona
e ci benedice. Quest'uomo a un certo punto prende la decisione di andarsene via. Lui si chiama Elimelech e insieme alla moglie e i due figli cercano la loro fortuna lontano dal loro paese. Ripeto, come abbiamo anche noi cercato. Betlemme significa casa del pane. Ed era proprio qui che nacque chi? Chi è nato a Betlemme? Gesù. E Gesù un giorno disse: io sono il pane della vita. Questa famiglia lasciò il paese del pane per trovare pane altrove. Ora, se erano già poveri o avevano paura di perdere tutto, non lo sappiamo. Il fatto sta al ritorno di Naomi a Betlemme. Ella disse nel versetto 21: io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. E questo versetto può avere due significati. Può essere che lei aveva paura all'inizio che magari andarono via per non perdere tutto, oppure può intendere che io sono andata ricca con mio marito e i miei figli e ora ritorno povera. Può avere questo significato. Comunque Elimelech aveva preso questa decisione senza consultare il Signore. E questo è pericoloso, miei cari. Quando noi pensiamo di saperla più lunga e di sapere ciò che è buono per la mia famiglia, quando non consultiamo il Signore di dire: Signore, ma è giusto ora che noi andiamo via? Noi abbiamo le tue promesse, che tu non ci fai mancare. Se noi siamo fedeli, tu non ci fai mancare del pane. Elimelech non consultò il Signore, perché era il periodo in cui ognuno faceva come gli pareva ai suoi occhi. E a volte è anche con la nostra vita. Ci alziamo la mattina, prendiamo delle decisioni, però non ci siamo consultati con il Signore di dire: Signore, ma tu che cosa ne pensi? E io ho fatto anche degli errori nel passato, prendendo delle decisioni senza aver consultato il Signore. E il Signore mi ha fatto vedere anche delle conseguenze. Se andiamo a indagare un po' più profondamente, veniamo a scoprire come si è formato questo popolo Moab. I Moabiti derivano da Lot. Sapete chi è Lot? È nipote di Abramo. Quando Lot lasciò Sodoma e Gomorra, lui andò via a stento perché non volevano andare, però andarono via, lui andò via con le due figlie. E per la paura delle figlie di non avere discendenza, fecero bere del vino al padre e si coricarono con il padre e nacquero due figli, di cui uno si chiama Moab. Per cui già vediamo che di questi due figli nascono due altre discendenze, due altri popoli, i Moabiti, che divennero nello stesso momento nemici proprio del popolo di Israele. Un israelita conosce le origini e non va mai in questo paese, mai. Non dovrebbe mai prendere l'iniziativa e andare proprio là dove il Signore ha proibito di andare. E quante volte nel nostro cuore sentiamo che il Signore mi parla di non andare là, di non fare questo, di non prendere questa iniziativa, eppure lo facciamo, pensando che magari posso trovare la mia via e poi a un certo punto trovo un vicolo cieco. Però quello che questa famiglia aveva scelto come benedizione, perché l'aveva fatto per il bene, risultò una maledizione. Perché? Perché all'inizio morì il marito e rimase con i due figli. E iniziando da questi versetti, inizia per questa famiglia un periodo drammatico e di sofferenza per una vedova. Miei cari, senza un capo famiglia all'epoca, una vedova con dei figli era abbandonata e lasciata a se stessa, non aveva nessun futuro. Naomi decide di rimanere a Moab solo con i suoi figli. Al più tardi avrebbe dovuto capire Naomi: ma che sto facendo qui? Io non vedo nessuna benedizione, ho perso mio marito. Forse è bene che me ne ritorno al mio paese. E lei continua a rimanere in questo vicolo cieco. E a volte è così anche nella nostra vita. Ci troviamo in un vicolo cieco e non riconosco che non posso andare avanti, ma devo tornare indietro. Quante volte veniamo anche noi a trovarci davanti a delle decisioni da prendere. Dobbiamo risolvere dei problemi, ma non sappiamo quale strada prendere. Non sappiamo quale strada prendere. Ora, miei cari, non so, il Signore conosce il tuo cuore, forse ti trovi in una situazione simile, dove non sai quale strada prendere, quale decisione prendere, cosa pensare, come andare avanti. Forse ti trovi anche tu in una situazione veramente drammatica, difficile, e non sai come andare avanti. All'epoca Elimelech agì attivamente e prese la decisione di andare a Moab. Ora, se era giusto oppure no, in quel momento non era importante. Lui prese questa decisione. Sarebbe stato giusto chiedere alla moglie e ai figli di dire: famiglia, cosa ne pensate voi? Cosa pensate voi? Sarebbe stato giusto? Ma prima di chiedere alla moglie e ai figli, sarebbe stato giusto di chiedere al Signore, e nello stesso momento di chiedere anche alla famiglia? Però a volte così siamo. Prendiamo l'iniziativa pensando che ora io devo decidere per tutti, per tutta la famiglia. A volte si prendono anche delle decisioni di prendere le iniziative per tutta la Chiesa, senza consultare altri fratelli. E a volte invece agiamo passivamente, come qui nel caso Naomi. Naomi rimase altri 10 anni con i suoi figli lì, fin quando anche loro morirono. Lei si trova in un vicolo cieco e resta lì. Non agisce. Mahlon e Chilion, questi due figli, sposarono delle donne moabite, Orpa e Ruth. A questo punto la terra straniera diventa la propria terra. Un po' conosciamo anche noi, no? La Germania, in un certo senso, diventa anche la nostra terra. E credo che in sé per sé non ci sia niente di sbagliato. Però qui ci troviamo in una situazione che possiamo sbagliare quando non chiediamo. Se siamo figli di Dio, se siamo dei credenti, dobbiamo coinvolgere il Signore nella nostra vita. Non possiamo metterlo da parte. Io posso dire che nel momento in cui mio padre e mia madre decisero di ritornare in Germania, credo che sia stato la volontà del Signore. perché ho conosciuto il Signore. Alcune cose nel paese mio, perché noi ci siamo ritirati per sempre in Italia. Mio padre ha aperto un'attività. Le cose sono andate per come dovevano andare, secondo il piano di Dio, certamente non buone per noi. E questo ci ha costretti, in un certo senso, di ritornare in Germania. E io oggi riconosco che è nella volontà di Dio, per conoscere Dio, per conoscere Gesù. Perché all'epoca, miei cari, non c'era nessuna testimonianza nel mio paese. Non avrei nessuna possibilità di conoscere Gesù. Io conoscevo Gesù come crocifisso, ma non come il mio Signore Salvatore personale. Questa situazione andò avanti per 10 anni, poi questi due figli muoiono senza lasciare discendenza. La cosa ci sorprende che quando Ruth si sposò con Boaz, ascoltate bene, quando Ruth si sposò con Boaz, Ruth partorì un figlio. E sapete cosa significa questo? Che il problema non era Ruth, ma era la maledizione come conseguenza che era caduta su tutta la famiglia. Capite? Il problema non era Ruth, ma erano i figli, che non c'era la benedizione del Signore, perché Ruth ebbe con Boaz un figlio. Versetto 5, poi Malon e Chilion morirono anch'essi e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Per Naomi questa terra è diventata una terra di maledizione. Per lei non c'era più futuro in questa terra e di nuovo venne a trovarsi in un vicolo cieco. Ora nuovamente si trova davanti a una decisione. Quale decisione devo prendere? Insomma, Naomi, quando lo vuoi capire di ritornare alla casa del pane? Quando lo vuoi capire di ritornare al Signore? Perché il Signore ha preparato delle benedizioni. Cosa fare? Lasciare le cose che prendono il loro percorso oppure reagire? Come ti trovi tu? Quale iniziative stai prendendo? Vuoi rimanere ancora, pur che il Signore ti ha parlato diverse volte? Vuoi rimanere sempre nella stessa situazione, passivamente? O vuoi reagire e dire, no, io voglio ritornare con tutto il cuore? E nonostante a quei tempi che non c'era né il giornale, né internet, né la televisione, Naomi venne a sapere che a Betlemme, o in Israele, il Signore l'aveva benedetto e avevano pane in abbondanza. Il secondo punto è tempo di decidere. A Betlemme c'è di nuovo pane, miei cari. A questo punto decide di ritornare al suo paese, finalmente. Cosa aspettare ancora? Tanto a questo punto aveva perso tutto, giusto? Leggiamo versetto 13. E ora, versetto 13 del capitolo di Giacomo, capitolo 4. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Noi le decisioni le dobbiamo prendere nella prospettiva di Dio. Se Dio vuole, allora faccio questo e andrò là e faccio questo. Forse per qualcuno di noi è venuto il momento di cambiare direzione, tornare indietro, uscire da questo vicolo cieco e prendere la decisione di tornare a casa, di tornare al Signore con tutto il cuore. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E questo mi fa capire, miei cari, che nella vita ci sono momenti dove dobbiamo veramente tornare indietro e dire: non ha senso continuare in questa maniera. Non vado da nessuna parte, non c'è nessuna benedizione. Dio mi ha parlato diverse volte e io ancora con la testa dura continuo a camminare. Ma dove? E forse a volte tornare indietro è la cosa più giusta. E con questa decisione che prese Naomi inizia la parte centrale di questo libro. All'inizio Naomi permise che le nuore l'accompagnassero, però dopo, con l'insistenza, sappiamo che una ritornò, però l'altra l'accompagnò. E Ruth non volle spostarsi. Dice: dove vai tu, vado pure io. E questo è bello. Questo è un passo dove di solito si usa quando due persone si sposano. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu vai, io vado. Dove tu muori, morirò anch'io. Ed è bello anche prendere questi passi per capire che i due diventano una sola carne e prendono delle decisioni insieme. Qui possiamo vedere che anche Ruth aveva preso una decisione, però quella decisione veramente giusta. Cosa avreste fatto tu al posto di Ruth? Di andare in una terra straniera? Pur sapendo, io sono una moabita e può anche darsi che io non troverò marito, perché chi vuole sposare una moabita, visto e considerato che ci sono delle indicazioni riguardo il mio popolo che il Signore ha dato? Ruth non ha preso una decisione di solidarietà verso Naomi, ma una decisione di seguire il vero Dio. Il tuo Dio sarà anche il mio Dio. Evidentemente Ruth ha capito: io non voglio seguire gli dèi, io voglio seguire il vero Dio. In qualche modo Naomi avrà dovuto o avrà trasmesso la testimonianza del vero e unico Signore del cielo e della terra. Invece sua cognata decise di ritornare indietro. E cosa dice? Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu come tua cognata. Vedete che confusione c'è nella testa di Naomi. Tornatene dai tuoi dèi. Cioè lei era andata in un paese pieno di idoli, miei cari. Ecco perché il Signore lo ha proibito. Lei ha vissuto continuamente in mezzo agli idoli, che addirittura arriva a tal punto a dire: il Signore non è più con me. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi, è ritornata. Le persone riconobbero Naomi e gli domandarono: come stai, Naomi? A questo punto Naomi cosa fa? Apre il suo cuore e racconta la sua storia. Una storia triste, in verità. E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente m'ha riempita d'amarezza. Ma è vero. Però vedete che arriviamo a tal punto a pensare: Dio mi ha riempita di amarezza. Però sei stata tu a prendere, o la tua famiglia, o tuo marito a prendere questo cammino, dove magari c'era un'avvertenza abbastanza chiara di non andare lì. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente m'ha resa infelice. E qui, miei cari, quando noi non siamo accampati alla casa del pane, quando noi non siamo accampati alla parola di Dio, alla fonte, ma ci siamo allontanati, viviamo più nel mondo che con il Signore, a un certo punto io non ho discernimento di capire quello che sta succedendo con la mia vita, perché io magari mi sto allontanando dal Signore e arrivo alla conclusione di dire Dio non è più con me, quando tu ti sei allontanata. Non ti allontanare dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è il pane quotidiano. Noi con la parola di Dio andiamo alla casa del pane, miei cari. Prima di andare via avevo tutto, ora ho perso tutto. Dio mi ha abbandonata, però non è vero. Credo che ognuno di noi avrà fatto l'esperienza di sentirsi abbandonati da Dio. E forse lo è in questo momento, non lo so. E vorrei arrivare al terzo punto e ultimo. Tempo di consolazione. Purtroppo è radicato nel nostro DNA che ci concentriamo più a pensare alle cose che perdiamo che a quelle che abbiamo. Conoscete voi questo? Ci concentriamo più a vedere le cose che abbiamo perso e dimentichiamo le cose che abbiamo. Lei non vede il tesoro che Dio gli aveva messo vicino. Avete un'idea di quale tesoro il Signore gli aveva messo vicino a Naomi? Ruth. Lei non era ancora consapevole del regalo che il Signore gli aveva dato con Ruth. Lei si concentra a parlare su ciò che non ha più, piuttosto su quello che ha di vicino, Ruth. Avete anche voi fatto questa esperienza che ci disperiamo di quello che abbiamo perso, anziché riflettere per quello che ancora abbiamo e chi siamo in Cristo Gesù? Miei cari, chi trova Gesù trova un tesoro. Per questo c'è quella parabola che dice uno comprò un campo, vi vendette tutto per comprarlo, per trovare un tesoro. E questo tesoro, miei cari, è Cristo Gesù. E sapete quello che noi abbiamo in Cristo Gesù? Se solamente ci riflettiamo profondamente, abbiamo la vita eterna, il perdono dei peccati, siamo figli di Dio, abbiamo le promesse di Dio. Cosa possiamo imparare da questa storia? Innanzitutto, per poter capire Naomi e in quale situazione lei è venuta a trovarsi, bisogna medesimarsi con lei nelle sue sofferenze. E solo così riusciamo a capire Naomi. Se lei guarda il passato, vede la perdita delle persone che più amava. E questo è pesante, miei cari. Se lei guarda il presente, dice, non mi chiamate Naomi, ma Mara. Se lei guarda il futuro, allora vede tutto quello che ha perso e non riesce a vedere il tesoro che gli sta vicino, Ruth. È facile cadere in questo schema di comportamento. Per Naomi è difficile credere che Dio è come un padre che la ama. Lei invece è completamente delusa. E lei risponde e dice, non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara. Sei tu triste in questo momento? Senti delle amarezze nel tuo cuore che non riesci a liberartene? Guarda Gesù. Guarda Gesù. Perché Gesù vuole farti il regalo e darti il tesoro più grande, il suo perdono dei tuoi peccati. Vuole farti il tuo figliolo. Sapete, miei cari, noi non siamo tutti figli di Dio, siamo tutti creature di Dio. E c'è una bella differenza. Siamo tutti creature di Dio, figli di Dio, lo diventiamo quando accettiamo Cristo Gesù nella nostra vita. Infatti così dice il Signore, no? Chi mi accetta, chi mi riceve, io do il potere di diventare figli di Dio. Lei si sentiva abbandonata da Dio e si rassegnò dover convivere con uno spirito d'amarezza. Cioè lei a un certo punto dice, per me non c'è più niente da fare. Conoscete voi quei momenti dove vedete solo buio, dove non vedete nessuna luce, magari in questo tunnel, non vedi nessuna luce. Così si sentiva Naomi, non vedeva nessuna luce. Ripeto, ancora non poteva realizzare quale consolazione Dio gli stava preparando attraverso Ruth. E qui vediamo, miei cari, come Dio lavora dietro le quinte. Sì, è vero, Ruth aveva perso, Naomi aveva perso tutto, marito e figli. Però gli aveva messo una persona vicino e addirittura delle donne vengono a dire, ma Naomi, non ti rendi conto che Ruth vale più di 7 figli? E Ruth è stata messa accanto a Naomi per consolarla, affinché Naomi possa di nuovo diventare la dolcezza, la gioia. Il Signore stava trasformando Mara nuovamente in Naomi attraverso Ruth. E forse abbiamo noi bisogno proprio di questo, di una persona. Forse in questo momento tu hai bisogno di una Ruth che possa consolare il tuo cuore. Sai, il Signore non aveva fatto un miracolo nella vita di Naomi, ma stava compiendo un miracolo attraverso Ruth nel dimostrare tutto l'amore di Dio verso Naomi per mezzo di Ruth. Forse tu hai bisogno proprio di questo. E prega che il Signore possa veramente mandarti una Ruth per consolarti, per dare ciò che in verità in questo momento hai bisogno. E prega tu stessa o tu stesso di dire, Signore, vuoi tu forse usarmi come una Ruth per consolare qualcuno che ora è triste, che ha bisogno veramente di affetto? Noi siamo qui in questa sala, miei cari, e stiamo più o meno uno vicino all'altro. Eppure magari possiamo essere uno indifferente verso l'altro. Il Signore ci chiama veramente ad amare con tutto il cuore. E la domanda è, c'è questa disponibilità nel mio cuore veramente affinché Dio mi possa usare come una Ruth nella vita di una Naomi che purtroppo era diventata Mara? Naomi vedeva solo quello che aveva perso, non vedeva il pregio. E a volte anche nella nostra vita non vediamo le persone che ci vogliono bene, miei cari, che si stanno impegnando. Questa Ruth cosa fa? Lei prende le iniziative, senza che ora magari doveva farlo, prende l'iniziativa e si prende cura di sua suocera. E vedete una relazione così profonda d'amore, perché di solito tra suocera e figlia e nuora è difficile che ci sia veramente un rapporto profondo. E qui lo vediamo, miei cari, in una maniera straordinaria. Ruth prende l'iniziativa e va nei campi e si inginocchia tutto il giorno, dalla mattina alla sera, a raccogliere le spighe che i lavoratori, quando facevano i mazzi per legarli, cadevano. E normalmente la legge diceva, quando cadono facendo i mazzi per legarli, quando cadono delle spiche, non raccoglietele. Quella era una legge del Signore, perché passerà il vedovo, la vedova, il povero e raccoglierà. E questa Ruth umilmente va a compiere questo lavoro. E poi la cosa bella, che a un certo punto, sapete dove va a lavorare Ruth? Nel campo di Boaz. E Boaz era uno stretto parente, della discendenza di Elimelech, e la legge comandava che un stretto parente aveva autorità e aveva la possibilità di riscattare le terre affinché continuasse la progenie. E il testo ci dice, molto interessante, dice nel versetto 3 del capitolo 2: Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Miei cari, cosa leggiamo? Per caso. È un caso? No. Un caso voluto da Dio, assolutamente. Vedete, Dio sta lavorando dietro le quinte, perché vuole trasformare un'amara nuovamente in che cosa? In Naomi. Il Signore, anche se tu hai delle amarezze, hai dei dolori nel profondo del tuo cuore, rivolgiti, ritorna alla casa del pane, perché il Signore ha preparato delle benedizioni. Non rimanere in questo vicolo cieco. Non rimanere passiva, passivo, prendi l'iniziativa e magari ritornare di nuovo con tutto il cuore al Signore. Perché c'è del pane. E sapete, Ruth si sposa con Boaz. Si sposano. È un miracolo, si sposano. E sapete come si chiama il figlio che nasce? Obed. E sapete chi era Obed? Il nonno di Davide, un discendente di Cristo Gesù. Vedete come il Signore non solo ha benedetto, addirittura le donne dissero: Naomi, un figlio ti è nato. Non hanno detto: Ruth, un figlio ti è nato. Non è stato detto per caso, un figlio ti è nato. Sì, è vero, ne hai persi due. E oggi è la festa della mamma, miei cari. E non voglio aggiungere altro cosa potrebbe significare per una mamma perdere dei figli. Però Naomi ne ha ricevuto uno che rimarrà come discendenza del più grande Signore del cielo e della terra. Il Signore sta preparando e ha preparato il cammino per la nascita del Messia. Che grande benedizione! Signore, grande sei, e voglio lodarti e glorificarti perché tu hai un piano nella nostra vita. Io voglio invitarti a non rimanere in questo vicolo cieco. Prendi l'iniziativa, torna indietro, anche se a volte è umiliante. Per Naomi è ritornata al paese, ma con le mani vuote, piena d'amarezza. Però il Signore gli ha preparato delle benedizioni. Appresso aveva un tesoro che nemmeno si rendeva conto. Miei cari, apprezziamo le persone che il Signore ci ha dato a fianco. A volte lo prendiamo per scontato: un marito, una moglie, dei figli, una mamma, una nonna, un nonno. Lo prendiamo per scontato. E magari sono quelle persone che il Signore proprio ti mette a fianco per dimostrarti, ecco, tanto ti amo. Che il Signore possa aprire il nostro cuore veramente ad apprezzare le persone che ci mette vicino. E che il Signore possa togliere quell'amarezza, quel dolore e trasformarlo in benedizione. Amen.